suoja tunti.
All your base are belong to us.
No. Metin robot, tutto metin.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Can you better get that? What do you have to get that?
Ciao amici, eccoci
Ciao.
Qua ancora una volta con iTech. Siamo io, Nicolò, poi c'è Giorgia, abbiamo il nostro Emilio qui al mio lato, alla mia destra, e il nostro Giovanni in regia, e siamo ancora qui a parlarvi di tecnologia in senso lato.
Sì, anche oggi This is Wotec ci porta in un mondo che a noi piace un sacco, che è quello delle intelligenze artificiali. A noi piacciono un sacco le intelligenze artificiali che fanno cose, soprattutto quando le fanno in ambiti che insomma sono un po' lontani forse dalla tecnologia, ad esempio il campo dell'arte. Perché, Giovanni, parliamo
siamo
di un'intelligenza
colti.
Artificiale che in questo caso è stata addestrata per prevedere e ricostruire l'aspetto originale di alcuni quadri di Van Gogh che sono stati ovviamente deteriorati dall'avanzare del tempo. Il progetto nasce da una ricerca dell'Università di Delft, quindi nei Paesi Bassi, e a raccontarlo sono stati sulle pagine di Machine Vision and Applications proprio diciamo le persone che ci hanno lavorato. Come funziona questa intelligenza artificiale? Praticamente sfrutta diciamo le reti neurali convoluzionali, che sono quindi quelle che imitano un po' l'organizzazione del nostro cervello, per il riconoscimento diciamo delle immagini. Diciamo che però è un'evoluzione nell'ambito del machine learning, perché già era stato applicato all'arte e c'erano stati diciamo diversi strumenti che consentivano di identificare ad esempio quali opere erano dei falsi. In questo caso invece il prototipo di intelligenza artificiale può proprio ricostruire digitalmente i quadri di Van Gogh con una precisione a livello di pixel elevatissima. E quindi appunto è una bella innovazione.
Sarebbe
insomma.
Sarebbe contento Van Gogh.
Visto che all'epoca non è stato tanto apprezzato, adesso invece mettiamo la tecnologia al servizio diciamo delle sue opere. E quindi l'algoritmo è stato addestrato diciamo a riconoscere proprio lo stile dell'artista osservando varie riproduzioni dei suoi disegni conservati nel museo di Amsterdam, e una volta appunto addestrato è stato utilizzato per ricostruire quei disegni talmente deteriorati che non possono essere esposti. Ancora però c'è qualche limite, per esempio il fatto che si riesce ad analizzare unicamente le informazioni visive e non quelle chimiche, ad esempio che riguardano lo stato di degradazione oppure la composizione dell'inchiostro, per cui c'è ancora comunque un po' da lavorare. Però sì, Van Gogh è ovviamente soltanto un esempio, una prova. Infatti, come ha spiegato a Tech Explore Jan van der Lubbe, che è uno diciamo dei ricercatori, si vuole comunque estendere questa tecnica anche ovviamente ai disegni di altri artisti, dipinti, vecchi documenti, insomma c'è spazio di manovra. E buone notizie in ambito di intelligenze artificiali e di arte arrivano anche da Londra, dove andiamo anche in Inghilterra, qui
non più in Europa quasi.
Forse non si capisce niente con questa Brexit, però comunque per il momento abbiamo i nostri Anthony Burashah e George Kahn dell'University College di Londra, che hanno utilizzato le reti neurali, questa volta non convoluzionali ma tradizionali. Non chiedetemi la differenza, perché
la studieremo sì,
per la prossima volta facciamo i compiti, in questo caso diciamo sono stati in grado di ritrovare quello che viene chiamato dipinto perduto di Picasso, quindi un'opera che è stata nascosta dall'autore sotto un'altra sua opera del periodo blu, e si tratta di un nudo di donna che era stato scoperto grazie ai raggi X, e adesso l'intelligenza artificiale è stata a convertire le immagini a raggi X nello stile del periodo blu di Picasso, e quindi abbiamo riavuto quest'opera.
Io scusami Giorgia, ma vorrei sentire il commento di Emilio a questa cosa.
Noto critico d'arte.
Peccato che Van Gogh sia morto senza farmi un ritratto, sono convinto che se me lo avesse realizzato avrebbe fatto un sacco di soldi.
Siamo convinti,
Madonna,
anche noi.
Sempre megalomane, però incredibile. Come incredibile il nostro pezzo che ci ascoltiamo.
Esatto, ci ascoltiamo Neverland di McNight Sick Luke.
Più sereno e non entrarci in questo mondo. Lasciami sognare almeno il cielo coi palazzi sullo sfondo. Oggi che non voglio fare niente, ai tuoi messaggi non rispondo. Dicono per me sei troppo serio, ma ti sei guardato intorno. Come si fa? Come si fa a decidere? che non sono più lo stesso. Non mi frega più del resto. E io volevo solo stare da solo per qualche minuto. E non ho più voglia di ricominciare. So bene come va a finire da un po'. Come faccio a dimostrarti che sto bene anche così? C'è una festa qui da me, ma non invito chissà chi, come Neverland.
Partiti dal fondo, puoi lasciarmi i sentimenti addosso. Io non sento più il rimorso. Ho la testa tra le mani, come dopo il primo colpo.
Sto perso tra le luci, il chiasso dentro al bar. Affogo il mio rimorso e non ho niente che non va. Ma dopo arrivi tu che mandi via il mio malumore. Fai finta di dormire, bruci rami del mio cuore. Piove dai tuoi occhi quando non ti ascolto. Chi non ha avuto niente non può dare molto. Ci rimangono i graffi e qualche ricordo. I sentimenti arrivano quando va via l'orgoglio. Sta bene d'inverno, non devo trovare scuse per essere freddo. E posso restare tutto il giorno a letto. Non mi rimane niente se ti perdo. E nei messaggi che non ti ho mandato ritrovo me stesso. Come faccio a dimostrarti che sto bene anche così? C'è una festa qui da me, ma non invito chissà chi, come Neverland.
Da questo pezzo nuovissimo di Magnetic Look, Neverland. Adesso rimaniamo un po' in atmosfera Neverland fiabesca, diciamo, con esatto, la nostra rubrica del sabato.
Esatto, proprio lei. E oggi dovete sapere, cari ascoltatori, che ci sentiamo un po' più tutti più capitalisti del solito. Giorgio mi ha appena detto che vorrebbe aprire un McDrive qui fuori in via Boggio.
Sì, via tutte le api, sì, fate
sì,
spazio.
Sì, via. Mentre Giovanni invece ha esternato la volontà di far fatturare di più, sa te sa che, con una bella entrata da socio in borsa S.P.A.
Adesso speriamo di avere una collaborazione. Tipo influencer,
esatto, esatto.
Di Sadesacchie.
Invece Emilio, che capitalista lo è sempre stato fin dai primi vagiti, mi ha chiesto di regalargli una bella storia della Coca-Cola. Quindi questa c'era un volte, questa è la storia della bevanda più capitalista di sempre.
Che bello.
Ritorniamo.
Amica c'è me, nel mio cuore, di fiare navare, da narrare.
E dunque è il 1886 e siamo all'apice dell'Age d'Or negli Stati Uniti. E c'è la guerra civile, la guerra civile è appena finita, scusate, e la nazione si prepara per l'età moderna,
per,
no?
Fare i sord.
Esatto, i grandi soldoni. E in questo clima John Steve Pemberton gioca a fare il piccolo chimico con il kit che ha trovato sotto l'albero di Natale, il Natale prima.
Anche perché pare che in America in questo periodo sia facile essere piccoli
chimici. Sì. Perché lui era un farmacista, ma farmacista è una parola grossa, perché praticamente negli Stati Uniti non c'erano regole per quanto riguarda la somministrazione di farmaci, quindi lui un po' faceva quello che gli pareva. Faceva i fatti
mischiava
suoi,
cose a caso.
E si faceva praticamente a gara chi tirava fuori il liquido più illegale, vorrei dire. Tutte queste medicine presunte tali venivano vendute appunto in strada da questi dottori, tra virgolette, o farmacisti, sempre tra virgolette, ancora di più fra virgolette. E il nostro birichino Pemberton aveva comprato la sua licenza per $5.
Sono soldi, all'epoca, $5.
Esatto. E, molti di questi farmaci, tra l'altro, contenevano droghe, alcol, insomma, erano dei miscugli un po', diciamo...
Un po' illegali adesso,
anarchici.
Diremmo.
E, c'era un'altra anche pietra miliare negli Stati Uniti in quel tempo, cioè la cocaina. È proprio così, perché praticamente la cocaina era più o meno arrivata negli Stati Uniti 2 anni prima, nell'84, quando un famoso generale della guerra civile si era ammalato di cancro e aveva deciso di alleviare i suoi dolori tirandosi un po' su. Questo generale Grant aveva di fatto...
Giovanni ride assai.
Sta tirando su anche lui. Aveva di fatto
oggi è giorno giusto che ci chiudono il programma. Ciao, è stato bello.
Pemberton dunque, dopo aver nasato concretamente i benefici economici che la cocaina poteva portargli, decise di mischiarli e creò questa specie di vino, il Pemberton's French Wine Coca, che è diciamo l'antenato della Coca-Cola, ed era un mix di cocaina, alcol e caffeina. Il nostro caro Pemberton pensava di aver fatto il colpo della vita. Peccato che 2 giorni dopo questa cosa è arrivato il proibizionismo negli Stati Uniti.
Che sfiga!
Per cui praticamente lui si è trovato a dover...
A dover rivedere un po' la ricetta.
E la sua sfida a quel punto era di trovare il modo di fare una bevanda analcolica. E la sua risposta in primis è stato: aumentiamo la cocaina e togliamo l'alcol per cercare di compensare. E di fatto lui creò la Coca-Cola. Il gusto non era di certo così,
il massimo,
e così ci aggiunse anche dello zucchero. E ne venne fuori il primo modello di Coca-Cola, quindi questo mix di caffè e di cola, che è una noce africana il cui principio attivo è appunto la caffeina.
Una storia incredibile, io non ne avevo idea, però adesso facciamo una pausa.
Non è ancora finita
infatti, ma continuiamo dopo Illusion di Nervo e Firebeat. Illusion got me searching high, and no, I can't deny you're my illusion. Didn't think too much of it, didn't wanna stress about it, but I can't believe that it was nothing to you. Was it in my mind? Was it at another time? Could it have left you thinking it was something? Illusion, you're so hard to see, make it hard to breathe. You're my illusion. Stagione avrà capito che Giovanni manca trascendenza e quindi ci ha fatto ascoltare questa Illusion delle Nervo. Pazzesco. Che dalla regia appunto mi dicono essere 2 DJ svedesi, quindi Giovanni in fibrillazione, sì. In fibrillazione oggi.
È incontenibile.
Incontenibile. E come incontenibile il nostro C'era una Volt, in cui abbiamo detto oggi parliamo, di solito parliamo di storia, diciamo della tecnologia, oggi parliamo della storia della Coca-Cola, che assomiglia un po' a un esperimento scientifico.
Esatto.
In cui sono coinvolti coinvolte sì, anche sì. sostanze
tutti
un po'
sensi.
Sì, sì, in tutti i sensi. Noi non ci assumiamo responsabilità, no, ve no, lo no, diciamo.
No. Ma i fatti sono questi, d'altronde. Sì, sì, noi potete guardare sul sito della Coca-Cola.
Esatto.
Ed è tutto lì, è tutto davanti ai nostri occhi. E, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla nascita della Coca-Cola da parte di questo Steve Pemberton, questo farmacista di Atlanta. Ma manca ancora una cosa, cioè l'idea del nome. L'idea del nome non è stata di Steve Pemberton, perché l'idea del nome Coca-Cola è venuta al suo contabile, che doveva un po' mettere a posto i money, il cash che si guadagnava.
Che immagino fosse assai, visto le dimensioni che ha adesso.
Invece inizialmente no, perché Pemberton era un pessimo uomo d'affari, aveva dichiarato bancarotta svariate volte e nessuno voleva fare affari con lui. Di fatto questo contabile gli diede l'idea di questo nome per cercare di perfezionare quello
l'immagine.
Che, l'immagine che aveva avuto. Scrisse su questo foglio Coca-Cola e con la sua la scritta con la sua calligrafia è diventato poi il logo che tuttora esiste nella Coca-Cola. E diciamo che è la calligrafia più famosa del mondo, forse.
È probabile.
Diciamo che il problema dell'azienda era Pemberton, perché essendo un pessimo uomo d'affari, in più aveva anche la cocaina in casa, diciamo, visto che era quello il principio attivo, e diciamo che non ha aiutato il suo fare affari.
Probabilmente non era proprio sul pezzo.
Mi raccomando, non fate uso di droga.
Ecco, abbiamo anche il momento sociale oggi, ce l'abbiamo tutte.
Nell'inverno dell'88 di fatto Pemberton muore e la Coca-Cola sembra destinata a morire con lui. Ma un imprevisto sopraggiunge ad aiutare la nostra bibita preferita. Un intraprendente imprenditore apprendista farmacista acquisterà infatti la formula della Coca-Cola e fonderà la moderna Coca-Cola Company. È Asa Griggs Candler, quello che noi conosciamo come il primo grande businessman della Coca-Cola. E lui non era di certo un genio, ma era un arrampicatore sociale e aveva dei forti mal di testa. Aveva girato un po' tutta America a cercare un rimedio e questo rimedio l'aveva trovato nel negozio di Pemberton con questa bibita di cui lui si era innamorato follemente, per cui il fatto che in qualche modo dovesse scomparire lo distruggeva,
cioè voleva salvarla,
la voleva salvare a tutti i costi. E fu un colpo di fulmine appunto con questa Coca-Cola e lui, a parte che il suo mal di testa guarì istantaneamente, non so perché o forse lo so, però di fatto si offrì subito di acquistare questa formula. Frank Robinson, il vecchio contabile, venne preso nell'azienda e cominciò a curare, diciamo, tutto il lato di marketing, che forse è anche la cosa interessante della Coca-Cola.
Beh, tutti sì, noi... sicuramente è una storia, cioè comunque una realtà che è incredibile, insomma.
Tutti noi in qualche modo ci ricordiamo i babbi natali della Coca-Cola, gli orsi che abbiamo sui nostri comodini dappertutto, e diciamo che la Coca-Cola ha inventato il direct marketing, cioè il fatto di parlare direttamente al cliente. Questa fu un'intuizione del contabile Robinson di Pemberton, che poi divenne appunto parte integrante del progetto Coca-Cola di Candler. Diciamo che sotto questa campagna di direct marketing la Coca-Cola si sbloccò e divenne la bevanda che tuttora
conosciamo.
E infatti nel 1901 dovete ben sapere che le vendite sono salite a 2 milioni di litri e 60 milioni di boccali venduti.
Ammazza, sono boccali.
Sì, sono molti boccali. L'America era completamente dipendente dalla Coca-Cola e forse anche dal suo contenuto, cioè dalla cocaina. Infatti questo Candler decide a un certo punto che non si può continuare così.
Basta.
Bisogna cominciare a fare i moralisti e quindi di fatto Candler comincia a studiare un modo per togliere la cocaina dalla Coca-Cola. Quindi non vi preoccupate, nella Coca-Cola di ora non ci sono tracce di cocaina, nonostante la ricetta sia molto segreta.
Eh sì, uno dei grandi segreti.
Esatto, uno dei grandi segreti del mondo. Dovete ben sapere che i due mix che compongono la Coca-Cola provengono da fabbriche differenti. Queste fabbriche non si parlano fra di loro.
Addirittura,
quindi
insomma neanche loro sanno bene come è fatta in realtà.
Di fatto lui trova questa formula nel 1906 e toglie qualsiasi traccia di cocaina. E poi nel 1927 la Coca-Cola viene importata anche in Italia e viene inventata poco prima anche la famosa bottiglietta, che è diventato veramente
il simbolo. E quindi abbiamo raccontato anche oggi la nostra bella storia, la storia della Coca-Cola, e quindi adesso diamo i nostri contatti perché siamo arrivati alla fine. Ci trovate su www.ondequadre.poito.it o su Spotify, dove siamo in podcast, poi su Facebook Poito Onde Quadre, Instagram poito_ondequadre e il nostro Instagram. Seguiteci su etech_oq. Io voglio fare una puntata in cui do solo i contatti. Ciao belli, a settimana prossima.
Coca-Cola.
Atento. Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.